Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Orienti d'Europa.
Un programma di Andrea Griffante.
Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti bastioni. Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti, ma so già che sarebbe come non dirti nulla. Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. Una descrizione di Zaira, quale è oggi, dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città non dice il suo passato. Lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgoli. Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben trovati sulle onde di radio dalla parte del torto. Io sono Andrea Griffante e questa è Orienti d'Europa. Ho voluto iniziare la trasmissione odierna leggendovi un passo che molti di voi sicuramente ricorderanno. Si tratta della descrizione di Zaira, una città nata dalla penna di Italo Calvino e parte di quel fantasmagorico catalogo di sperimentazione letteraria e di idee che sono le sue città invisibili. Nella sua descrizione di Zaira a Kublai Khan, Marco Polo, la voce narrante del libro di Calvino, parla dello spazio urbano di Zaira come di una dimensione della memoria. La città vive della propria memoria, è la propria memoria, e non avendo voce riflette il proprio passato negli oggetti neriti che hanno luogo nello spazio urbano. Capiamo tutti benissimo che i caratteri della città immaginaria di Zaira non sono esclusivi, ma coincidono piuttosto con i caratteri di ogni città. E questo perché le città non solo sono spazi plasmati e riplasmati dall'uomo, ma specialmente perché chi vi abita e chi vi domina cerca di imporvi visualmente la propria impronta. Lo spazio delle città è uno spazio prima di tutto simbolico. Se ricordate, ne abbiamo parlato anche nel corso della scorsa puntata. Vilnius era una città che Czesław Miłosz leggeva come un testo. E nella sua architettura, nel suo tessuto urbanistico, nella varietà delle chiese ortodosse, cattoliche, delle case di culto protestanti e delle sinagoghe presenti, Miłosz riconosceva particolari valori, come la tolleranza e la pluralità, che nel corso della storia avevano caratterizzato la vita della città, imprimendosi nel suo aspetto esteriore. Non esageriamo quindi dicendo che le città sono dei veri e propri testi. Vengono scritte e riscritte e necessitano di lettori in grado di leggerle, capirle, riconoscerne i valori stratificatesi tra le fessure dei loro edifici e nei loro spazi. Se questo è vero per ogni conglomerato urbano, lo è ancora di più nel caso della capitale di uno Stato, ossia di una città avente il compito di rappresentare lo Stato, narrarne la storia e in questo modo riflettere i valori del gruppo o dei gruppi in esso dominanti. Tutte queste parole ci sono necessarie per arrivare all'oggetto della puntata di oggi, che è Berlino, ossia una delle città simbolo che maggiormente hanno segnato la storia del XX secolo e la sua memoria. Ne parliamo nella nostra trasmissione perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, Berlino, la città del muro per antonomasia, si trasfigura nella porta d'ingresso nell'Oriente d'Europa in quell'Europa sbagliata, per così dire, che è la porzione del continente inglobata nel blocco socialista. La Berlino che esce dal conflitto, lo sappiamo tutti, è una città sventrata. Sventrata a causa delle distruzioni belliche e divisa tra i vincitori della guerra. Queste circostanze e la costruzione del muro che fraziona lo spazio urbano in due metà appartenenti a distinti universi ideologici sdoppiano Berlino in due città, la capitale della Repubblica Democratica e la Berlino capitalista. E lo spazio urbano delle due Berlino viene riscritto dai due nuovi opposti padroni di casa per farne lo specchio di due concezioni della politica, della società e della storia in reciproca e opposta tensione. L'Occidente e l'Oriente d'Europa, potremmo dire, si incontrano e scontrano nello spazio di una Berlino che diviene due città parallele. Della riscrittura del tessuto urbano di Berlino e dei suoi significati abbiamo parlato con un esperto del tema, la dottoressa Francesca Zilio, autrice di un originalissimo volume dal titolo Divisione e riunificazione, itinerari storici nella Berlino della Guerra Fredda, appena uscito per Edizioni Villa Vigone. Un libro questo che è accompagnato da due interessanti iniziative collaterali di Public History, la pubblicazione della pagina Instagram e Facebook Il Muro di Berlino in pillole, delle pillole per l'appunto di storia urbana e memoria della capitale tedesca, e un'attività di ampio respiro che lega ricerca e divulgazione, ossia la progettazione e la guida di itinerari a tema storico per enti specializzati nel turismo culturale. La dottoressa Zilio è un'esperta di storia delle relazioni internazionali e dei rapporti italo-tedeschi e ricopre attualmente il ruolo di consigliere scientifico del Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo di Villa Vigoni. Dottoressa Zilio, il suo ultimo lavoro è una particolarissima commistione di generi, lo potremmo definire un esperimento di unione tra un saggio storico e una guida turistica approfondita. In questo bel libro, lei scava nel tessuto urbano della capitale tedesca dei nostri giorni, rendendo il lettore o turista cosciente del fatto che le città sono dei testi storici stratificati e in quanto tali dovrebbero essere letti. Perché e per chi scrivere questo volume proprio oggi, a 30 anni dalla riunificazione?
Innanzitutto un saluto a tutti voi in radio, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e un grazie per avermi invitata a parlare del mio ultimo libro. Perché e per chi ho scritto questo volume? Inizio dalla seconda domanda. L'ho scritto per tutti coloro che hanno un interesse verso la storia di Berlino e della Germania nel periodo della Guerra Fredda, per motivi di cultura personale o turistici, o perché magari studiano o insegnano il tedesco, ma che non possono o non vogliono approfondire il tema attraverso testi accademici magari anche piuttosto complessi. Perché l'ho fatto e perché a 30 anni dalla riunificazione? L'anno scorso, per il trentennale della caduta del muro di Berlino, che è stato un evento molto sentito e molto più pubblicizzato, c'è stata una grande quantità di iniziative, conferenze, pubblicazioni. Io stessa ho partecipato sia sul palco sia seduta fra il pubblico e mi sono accorta che in molte di queste occasioni si ragionava sulle conseguenze politiche, economiche, sociali della caduta del muro, magari si raccontavano anche proprio gli eventi specifici di quel giorno, il 9 novembre 1989, ma si dava per scontato tutto ciò che veniva prima, cosa è successo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché la Germania è stata divisa, come, perché Berlino è stata divisa, come, quando, cosa significava molto concretamente questa divisione, cosa significava politicamente, qual era il ruolo degli alleati che erano potenze occupanti. Tutti questi elementi non si possono e non si devono dare per scontati, perciò io ho pensato di raccontarli in questo libro, ma appunto non in modo accademico, neanche in modo cronologico, che può diventare pesante dato che gli eventi, gli accordi che si susseguono sono numerosissimi. Ma accompagnando il lettore in una serie di luoghi di Berlino su cui sono rimaste particolari tracce di questa storia, di questi eventi, e attraverso questi luoghi spiegare anche quali sono appunto le tracce che portano e che cosa ci spiegano, ci possono dire tuttora della storia della Germania divisa e riunita.
Vi è un termine molto diffuso nella letteratura accademica per definire le città. Si dice che le città siano dei palinsesti. Nel mondo classico, i palinsesti erano dei manoscritti pergamenacei continuamente raschiati per rendere la pergamena riutilizzabile. L'opera di raschiatura non riusciva tuttavia a eradere completamente il contenuto, lasciando ancora visibili alcune delle iscrizioni precedenti. Le città, si dice, sono dei testi analoghi, sono soggette a continue riscritture che tuttavia non riescono a cancellare totalmente le identità precedenti. Cos'è Berlino alla fine della guerra? Su quale palinsesto, vorrei chiederle, si trova ad operare chi è intento alla sua ricostruzione?
Per utilizzare la stessa espressione della domanda, posso dire che la raschiatura che Berlino subisce alla fine della Seconda Guerra Mondiale è una raschiatura molto profonda. Come sappiamo, Berlino alla fine della Seconda Guerra Mondiale è una città in gran parte distrutta, questo lo sappiamo, ma è difficile riuscire ad immaginarsi fino a che punto. Forse qualcuno di voi è già stato o andrà alla Topografia del Terrore, che è un memoriale molto importante e molto frequentato a Berlino, dove si trovava la sede della Gestapo. Ne parlo anche nel libro. Ora ve la nomino perché ricordo che fu proprio durante la mia prima visita alla Topografia del Terrore molti anni fa che vidi per la prima volta una mappa della distruzione di Berlino, proprio in rosso tutto ciò che era sparito alla fine della Seconda Guerra Mondiale e mi fece una grande impressione. Se prendiamo ad esempio una sola zona, il quartiere ad est di Alexanderplatz, di cui parlo anche nel primo capitolo del libro, lì fu raso al suolo il 68% degli edifici. Come se non bastasse, fu di quel poco, diciamo, che era sopravvissuto, il più delle volte non in buone condizioni, ma comunque in condizioni tali da poter essere ristrutturato, anche di questo poco molto fu distrutto all'indomani della guerra, sia per motivi ideologici, di cui magari parlerò più approfonditamente dopo, sia a volte per motivi pratici, nel senso che l'impressione era che appunto fosse più semplice liberare tutto e ricominciare le costruzioni da zero invece che conservare qualcosa e quindi ritornando alla domanda, chi si approccia alla ricostruzione di Berlino, subito dopo la guerra trova nel bene e nel male quasi una tabula rasa e quindi è di fronte ad una grande libertà.
Per tutto il periodo della Guerra Fredda, Berlino rappresenta la porta d'Oriente, il simbolo del trapasso all'Europa del socialismo reale. Tuttavia, Berlino, proprio come molte altre città del Nuovo Oriente, penso ad esempio a Praga, Budapest o a Varsavia, vengono da esperienze politiche comuni a quelle delle città rimaste a occidente della cortina. Creare delle capitali socialiste significa per le elite al potere alterare profondamente il testo delle città, perché in esse siano riconoscibili i valori condivisi dalla nuova classe politica. Le volevo chiedere come è nata Berlino Est? Quali sono stati i modelli cui si è ricorso per creare una capitale che rispecchiasse i valori dello Stato socialista?
Qui è necessaria una premessa, perché nella domanda precedente mi chiedeva quale situazione incontra chi è intento alla ricostruzione, ora mi chiede come è nata Berlino Est. Ecco, le due cose non sono contemporanee. Per quale motivo? Perché alla fine della guerra, già nel 1946, viene elaborato un piano generale per la ricostruzione della città, che è un piano che riguarda l'intera città, perché dobbiamo pensare, Berlino era stata occupata dalle quattro potenze vincitrici della guerra, ma non era stata divisa, così come non era stata divisa la Germania. Quindi all'indomani della guerra c'è ancora un'idea globale di Germania e di Berlino e le prospettive di riunificazione paiono possibili quantomeno fino alla prima metà degli anni 50. Quindi cosa succede? Nel 46 viene elaborato un piano per la ricostruzione generale di Berlino. Nel quartiere di Friedrichshain, quello di cui parlavo prima, ad est di Alexanderplatz, distrutto per il 68%, che è anche quello da cui inizia il primo capitolo del mio libro, da quel quartiere si decide di iniziare con la ricostruzione, cioè di fare dei primi edifici modello per quello che è il progetto complessivo, ispirati ancora all'architettura degli anni 20. Questi due edifici vengono costruiti, sono tuttora esistenti, si possono vedere dall'esterno. Appena finita la loro costruzione, sono nate le due Germanie, e tutto cambia anche a livello architettonico e urbanistico. Quindi nel 1950 il nuovo regime della DDR appena nata decide di bocciare queste costruzioni, questo modello, questo stile e di indire nel 51 un nuovo concorso che si basi sui cosiddetti 16 principi per la costruzione socialista della città, in cui l'arte e l'architettura devono trasmettere al popolo i valori del socialismo. A seguito di questo nuovo bando, fra il 1952 e il 1958 viene eretto il primo lotto di Stalin Allé, l'attuale Karl Marx Allé, che era stata concepita come il viale centrale della nuova Berlino socialista, dal quale sarebbe dovuto entrare a Berlino il visitatore proveniente da est e avrebbe dovuto essere colpito dalla grandiosità appunto del viale, del susseguirsi di piazze e di monumenti, e viene costruito ispirandosi allo stile del classicismo socialista, quindi ad una serie di edifici che erano già presenti o in progettazione a Mosca, con un'attenzione alle tradizioni anche artistiche e architettoniche nazionali della Germania, e in questo caso a Berlino, perché poi in altre città tedesche non sarà così, ci si ispira al neoclassicismo di Schinkel, anche in modo molto diretto, molto evidente. Infatti nel libro ho voluto includere delle foto che mostrano una accanto all'altra alcune costruzioni di Stalin Allé e di Gendarme Markt, che era una delle piazze più note e più rappresentative del neoclassicismo di Schinkel. La cosa interessante per il visitatore a Berlino, che ho cercato di descrivere bene nel mio libro, è che proprio in una sola zona di Friedrichshain, nel raggio di qualche centinaio di metri, si trovano i primi esperimenti della ricostruzione globale di Berlino e della ricostruzione di Berlino Est, fronte a fronte, che ci spiegano molto della prima fase dell'architettura della DDR.
Quanto invece la nascita di Berlino Est ha rappresentato uno stimolo per la crescita di una Berlino Ovest con una identità distinta? Quali elementi e tradizioni architettoniche e urbanistiche si è ricorso perché Berlino Ovest potesse divenire non semplicemente l'antitesi di Berlino Est, ma il racconto di una città e di una Germania alternativa a quella orientale?
Cercherò di semplificare molto. Ciò che accomuna entrambe le parti della città è la distruzione, maggiore in centro, minore andando verso le periferie. Per quanto riguarda ciò che le differenzia, cerco di riassumere distinguendo fra approccio col passato e approccio col presente. Un elemento di cui tenere conto è il fatto che nel momento in cui Berlino è divisa, quasi tutto il suo centro storico rimane nella zona est. Pensiamo alla Porta di Brandeburgo, Unter den Linden, con tutti i suoi edifici più importanti, la Biblioteca Nazionale, l'Università Humboldt, l'Isola dei Musei, la piazza di Gendarmenmarkt. Quindi Berlino Ovest si trova, diciamo, in maggiore difficoltà, nel senso che è priva di quasi tutti gli elementi che connotavano la Berlino prima della guerra, la Berlino capitale della Germania, quindi ha ancora più bisogno di darsi un'identità da questo punto di vista. Per quanto riguarda sempre l'approccio col passato, c'è anche da considerare una fondamentale differenza ideologica, cioè al di là dell'epoca del nazionalsocialismo, in cui evidentemente nessuna delle due Berlino e delle due Germanie voleva identificarsi, La DDR ha un rifiuto quasi completo del passato della Germania, anche precedente, cioè del passato dell'impero, perché legato alle esperienze di espansionismo, colonialismo, tutti aspetti che la DDR rifiutava per principio, in quanto si presentava come paese pacifico, amico di tutti, eccetera, salvo poi, insomma, raccogliere da questo passato alcuni specifici episodi che le interessavano e di alcuni di questi parlo appunto nel libro, però appunto la posizione era rifiuto non solo del nazionalsocialismo ma anche del precedente impero tedesco e questo è il motivo per cui ad esempio in una città in gran parte distrutta come Berlino, in cui si fatica addirittura a trovare gli edifici, no, non solo per le persone per vivere, ma anche gli edifici in cui insediare le istituzioni del nuovo paese, ebbene in una città del genere, con un castello imperiale che era stato fortemente danneggiato, ma avrebbe potuto essere ristrutturato, il regime della DDR decide di farlo saltare in aria con la dinamite per eliminare, diciamo, quella fase della storia tedesca e porsi come nuova Germania, mentre ad esempio a Berlino Ovest si trovava il castello di Charlottenburg, che era, diciamo così, il castello di campagna, che era stato ugualmente molto danneggiato, ma fu ricostruito. Per quanto riguarda il presente dell'epoca, cioè la prima fase della ricostruzione dopo la guerra, come avevo già detto prima, l'idea alla base del progetto di ricostruzione globale di Berlino era basata sul modernismo. Ad est c'è un rifiuto di questa e quindi un ritorno al classicismo, anche se appunto un classicismo sui generis cosiddetto socialista, ma diciamo comunque un ritorno al passato dal punto di vista architettonico, mentre a Berlino Ovest ci si mantiene sulla stessa linea per quanto riguarda lo stile che ha legami con la tradizione del Bauhaus. Gran parte di ciò che è più rappresentativo dell'architettura della nuova Berlino Ovest emerge da Interbau 57, un'esposizione internazionale di architettura per la quale progettano architetti estremamente celebri all'epoca, ma anche ora, come Le Corbusier, Gropius, Aalto, Niemeyer. Ci sono alcuni elementi che possono sembrare di dettaglio, ma invece sono significativi, che colpiscono subito, diciamo, anche l'osservatore non esperto se va nei due quartieri più significativi, quindi a Friedrichshain, e in particolare lungo Karl Marx Allee e nella zona di Hansaviertel per quanto riguarda Berlino Ovest. Ad esempio, una cosa che colpisce nel quartiere di Berlino Ovest è la quantità di verde pubblico. L'idea è fare un quartiere, una città a misura d'uomo in cui l'abitante è appunto circondato dal verde, immerso nel verde. Totalmente diverso è l'utilizzo del verde pubblico in Stalin Allee, che peraltro adesso non ho tempo di spiegarlo, ma lo illustro lungamente nel libro, viene costruito in più fasi e nel frattempo l'architettura e l'approccio ideologico all'architettura della DDR mutano, quindi si vedono chiaramente le diverse fasi. Nella prima fase c'era del verde, diciamo, fra la strada, il viale e i palazzi dei lavoratori, che erano un po' più arretrati. C'era del verde, c'erano degli alberi, non quanto a ovest, ma comunque era presente. Nella seconda fase si decide, ad esempio, di ridurre molto questo verde pubblico in modo che il viale sia più adatto alle parate, quindi ci sia lo spazio a bordo strada prima degli edifici per installare gli spalti per le parate, eccetera. Un'altra differenza interessante è il fatto che ad ovest si costruirono degli edifici con l'idea di offrire delle abitazioni low cost, la possibilità di vivere low cost anche in centro città, mentre lungo Stalin Allee la logica dei palazzi dei lavoratori era proprio offrire loro il lusso e mostrare cosa un paese socialista era in grado di fare per i lavoratori, al contrario dello sfruttamento a cui erano soggetti nei regimi capitalisti secondo l'ideologia della DDR.
Le città, come abbiamo avuto modo di ricordare più volte nel corso di questo nostro dialogo, rappresentano uno specchio della storia. E proprio le vicissitudini politiche, sociali ed economiche concorrono a determinarne le forme, l'aspetto e in certa misura le funzioni. Crede sia possibile leggere nel tessuto delle due Berlino dei particolari tratti che rispecchiano la mutata atmosfera politica dei secondi anni Ottanta?
È sicuramente possibile e in particolare nella zona più centrale della ex Berlino Est, quindi la zona più vicina a quello che era il tracciato del muro nel centro città. Ho già accennato, lo approfondisco molto di più nel libro, al fatto che l'architettura della DDR nei suoi quattro decenni di esistenza attraversa una serie di fasi in base a mutazioni ideologiche, ma anche a considerazioni più pratiche di tipo economico, legate al costo della costruzione dei nuovi alloggi e legate anche ad uno dei principali obiettivi che la DDR avrà durante tutta la sua vita, e cioè quello di procurarsi in ogni modo valuta forte, valuta straniera per rinforzare il proprio bilancio statale. Questa è una delle motivazioni per cui negli anni Ottanta le costruzioni di Berlino assumono delle forme che per l'osservatore odierno sono quasi irriconoscibili. Perché? Perché il nostro immaginario di Berlino Est e in generale anche delle altre capitali e grandi città dei paesi socialisti è quello dei palazzoni squadrati, tutti uguali, eccetera. Questo in realtà è solo una parte, solo una fase della storia dell'architettura della DDR, che nella sua ultima fase, da un lato, rivaluta la storia e gli edifici antichi, anche se in modo particolare, adesso dirò come, e dall'altro, diciamo, si lancia più verso la modernità e verso quanto è appetibile per l'Occidente, proprio con lo scopo di attirare i turisti, i visitatori occidentali. Quindi, se noi pensiamo all'attuale piazza Gendarmenmarkt e all'attuale Friedrichstrasse nel pieno centro di Berlino, vediamo con Gendarmenmarkt un esempio di, in sostanza, reinvenzione della storia. Quasi tutto quello che vediamo fu ricostruito dalla DDR negli anni Ottanta, in parte si trattò appunto di ricostruzione di ciò che c'era prima della distruzione, e in parte si trattò invece di reinvenzione con aggiunta di altri elementi che, secondo gli architetti, creavano, diciamo, l'atmosfera giusta dell'epoca, ma dal punto di vista, diciamo, della conservazione dei beni culturali, come noi la intendiamo soprattutto in Italia, sono diciamo degli esperimenti che lasciano quantomeno molto perplessi. Invece l'attuale Friedrichstrasse è stata quasi completamente costruita dopo la caduta del muro, ma nei progetti della DDR della seconda metà degli anni Ottanta avrebbe dovuto essere un grande boulevard da capitale socialista, e questa è una citazione, quindi avrebbe dovuto essere un viale molto simile a quelli di Berlino Ovest, con dei grandi hotel, uno c'è tuttora, fu inaugurato da Honecker nel 1987, nessuno lo immaginerebbe vedendolo, e appunto l'idea di questo progetto, che avrebbe dovuto concludersi per il congresso del partito del 91, era quello di attrarre quanto più possibile valuta estera anche attraverso questi hotel che erano aperti solo agli stranieri e in cui si poteva pagare appunto solo in valuta estera. E questo ci fa riflettere su un elemento interessante, cioè sul fatto che ci sono molti edifici ex DDR che sono tuttora apprezzati perché non sono immediatamente riconoscibili come costruiti all'epoca della DDR, e quindi non portano con sé il pregiudizio negativo che tanti altri invece portano.
Leggo nell'appendice del suo libro: il confine fra Germania Ovest e Germania Est era lungo quasi 1400 chilometri. Costruire un muro così lungo sarebbe stato impossibile per i costi. Inoltre, il confine attraversava anche campagne e foreste quasi disabitate, dove il rischio di fuga era molto minore che nelle città. Perciò un vero e proprio muro c'era solo in alcuni tratti vicino ai centri abitati, dove si temevano più fughe e si voleva impedire che gli abitanti delle case vicino al confine vedessero chi era e cosa accadeva ad ovest. Ora, il muro divideva e creava due spazi urbani contrapposti. Funzionava da catalizzatore di significati politici e culturali. Crede che le élite al potere abbiano utilizzato l'urbanistica per togliere centralità simbolica al muro, o al contrario, che sia stato proprio il muro a dare compiutezza e senso alle contrapposte rappresentazioni dell'identità tedesca di cui Berlino Est e Berlino Ovest erano espressione?
Questa è una domanda forse ancora più complessa e articolata delle altre, a cui è veramente difficile rispondere brevemente. Posso provare a farlo così. sono valide entrambe le opzioni. Questo rientra in un discorso più ampio che riguarda l'approccio all'architettura e all'urbanistica, in cui in particolare per la DDR, ma non solo, anche per la Repubblica Federale del passato e anche del presente, è difficile trovare una coerenza. Ci sono delle scelte che, se fossero state prese dopo alcuni anni, sarebbero state certamente diverse per una certa ragione, quindi non possiamo rispondere con un sì o con un no certo per nessuna delle due parti di Berlino. Quello che si può dire è che sicuramente l'identità di Berlino Ovest era fortemente legata alla presenza del muro, in quanto Berlino Ovest era e si sentiva un bastione del mondo occidentale, che era reso evidente dal suo essere un'enclave completamente circondata dalla DDR, e il fatto che fossero stati installati queste pedane vicino al muro, su cui i turisti, ma anche i politici, pensiamo a tante immagini di storie di visite di Stato, su cui appunto in tanti salivano per guardare al di là del muro, è una dimostrazione. Per quanto riguarda Berlino Est, la questione è più complessa, ma certamente da un lato non c'era nemmeno la possibilità di avvicinarsi al muro, nel senso che c'era tutta una zona che era resa inaccessibile, tranne particolari permessi proprio per proteggere la frontiera e evitare le fughe. Dall'altra però, come molti sanno, il muro è rappresentato a Berlino Est nella DDR come protezione contro una possibile invasione da Ovest, e quindi in questo senso se ne era anche orgogliosi. Ho immagine in mente anche molte immagini storiche in cui appunto anche i cittadini della DDR erano ritratti serenamente col muro sullo sfondo. Quindi c'è molta ambivalenza su questo tema, che andrebbe approfondita maggiormente rispetto a quanto io posso fare in questo momento.
Creare la capitale della Germania federale di oggi ha rappresentato uno sforzo considerevole per urbanisti, architetti e intellettuali di ogni tipo. La ristrutturazione del tessuto urbanistico della città ha necessariamente comportato la sottolineatura di certi elementi architettonici rispetto ad altri, in quanto espressione dei valori della Germania attuale. Quali sono state le direttive seguite? Sono state imposte dall'alto o sono piuttosto emerse da uno spontaneo processo di rielaborazione del tessuto cittadino sulla base delle necessità non solo culturali ma anche economiche della città?
Questo è un altro aspetto su cui si potrebbe veramente parlare per ore, ma cercherò di essere breve. Anche in questo caso si tratta di un aspetto ambivalente: non ci sono state solo imposizioni dall'alto, non ci sono state solo processi spontanei da parte dei cittadini. Allora, uno di questi è stato sicuramente il sentimento di volersi liberare del muro il prima possibile. Come sappiamo, attualmente le tracce di muro rimaste a Berlino sono pochissime, e questo è anche frutto proprio della volontà nell'immediato periodo dopo la caduta del muro di liberarsi fisicamente e anche simbolicamente di tutto. Per quanto riguarda la politica, anche qui si possono notare delle differenze, cioè decisioni che sono state prese, diciamo, nei primi anni 90, molto probabilmente non sarebbero state prese successivamente, ma anche questo è comprensibile perché anche i politici, anche i decisori sono umani e quindi non avevano subito dopo la caduta del muro, in alcuni casi, anche la distanza sufficiente per prendere delle decisioni guardando al futuro, o per prendere delle decisioni che magari in quel momento sarebbero state impopolari, ma sarebbero probabilmente state apprezzate più tardi. Nel libro parlo di alcuni di questi esempi. Molto brevemente posso dire che c'è stata e c'è tuttora una forte polemica legata al fatto che furono eliminati dal paesaggio urbano di Berlino alcuni edifici simbolo della DDR di Berlino Est, e penso prima di tutti al Palazzo della Repubblica sull'Isola dei Musei, che attualmente è stato sostituito dalla ricostruzione del castello che appunto c'era prima ed era stato fatto esplodere dal regime della DDR, come ho accennato in precedenza. Si tratta di una discussione veramente molto articolata in questo caso, e questo è un esempio, diciamo, di eliminazione di qualcosa che c'era prima. Per quanto riguarda invece la costruzione del nuovo, un altro esempio che posso citare è quello del nuovo quartiere governativo intorno al Reichstag. In quel caso sono state prese delle decisioni architettoniche tutte molto simboliche, ad esempio il fatto che gli edifici si trovano al di qua e al di là del fiume e sono collegati fra loro da un ponte, il fatto che gli edifici si trovano obliqui, diciamo, fuori asse rispetto alla croce dei due assi che Friedrichstrasse e Unter den Linden più strada del 17 giugno, che avrebbero dovuto costituire la capitale ideale di Hitler dopo la vittoria della Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Anche all'interno degli edifici ci sono delle scelte molto specifiche, ad esempio il cosiddetto motore della democrazia: le commissioni parlamentari si incontrano in sale che si trovano all'interno di pistoni, appunto a rappresentare il rifiuto delle esperienze dittatoriali e il Parlamento come elemento fondamentale della democrazia. Ci sarebbero tanti altri elementi, ma spero di aver accennato a qualcosa.
In conclusione vorrei rivolgerle un'altra domanda, una domanda sicca sulla Berlino odierna. Cosa rimane delle due Berlino? Esistono due Berlino solo come funzione o finzione turistica, o è ancora possibile rinvenire i frammenti di due città reali con valori e memorie distinte, come accade del resto tra l'Oriente e l'Occidente della Germania?
Sicuramente non si tratta solo di una funzione turistica, e qui ci ricolleghiamo alla domanda e alla risposta precedente. A partire dai primi anni 90, ma ancora anche negli anni 2000, il tessuto urbano, in particolare il centro storico, sono stati quasi stravolti. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che appunto i frammenti, le tracce di quelle che erano Berlino Est e Berlino Ovest siano molto meno visibili adesso di quanto lo erano anche solo nei primi anni 2000. E questa è parte del dibattito a cui accennavo prima e parte delle critiche che sono state portate alla decisione di abbattere determinati edifici, perché una domanda che ci si pone è le nuove generazioni, non solo nel resto dell'Europa e del mondo, ma innanzitutto in Germania, non hanno più percezione di cosa fosse la Germania divisa. Se non lo possono vedere più nemmeno a Berlino, dove possono vederlo? E questa è una domanda, una problematica legittima, a cui però insomma si contrappongono anche una serie di altre riflessioni che hanno la loro validità. Proprio questo è uno dei motivi per cui io ho deciso di scrivere questo libro, e torniamo alla prima domanda che mi è stata posta. Le tracce sono diminuite, non sono più visibili quanto prima, ma ci sono tuttora. Berlino continua ad essere una città stratificata, con edifici in cui in molti casi si possono ancora vedere anche visivamente le varie epoche storiche, ciò che hanno portato con loro. Non più così evidente, diciamo, al turista inesperto o a chi semplicemente passeggia per la strada, ma lo può diventare attraverso un libro come il mio, che non ha certo la pretesa, insomma, di spiegare qualsiasi angolo di Berlino, ma che ha proprio l'obiettivo di rendere più visibili, comprensibili queste tracce, e quindi di permettere anche al visitatore di Berlino o al curioso di comprenderne meno la storia, la storia, anche senza andare necessariamente nei musei. Grazie per la vostra attenzione.
E anche per quest'oggi, gentili ascoltatori, è tutto. Vi ricordo che rimaniamo in attesa delle vostre lettere, potete inviare le vostre opinioni, le vostre critiche e i vostri consigli all'indirizzo orienteorienti@gmail.com, ripeto, orienteorienti@gmail.com, a tra 2 settimane.